Ciao a tutti e benvenuti. Oggi per Mondo LARP, la rubrica sui giochi di ruolo al vivo di GDR Italia, facciamo un primo esperimento di podcast e lo facciamo intervistando alcuni organizzatori di Terre Spezzate, a cui diamo il benvenuto. Francesco Pregliasco,
Ciao.
Chiara Tirabasso
Ciao a tutti.
e Marco Bielli, detto il Bardo.
Ciao.
Terre Spezzate è un'associazione che organizza eventi LARP, principalmente in Piemonte e Lombardia, e che recentemente ha fatto scalpore su internet pubblicando prima un manifesto di stile e poi una serie di documenti chiamati il diario dello sviluppatore, in cui questi ragazzi annunciano che a partire da ottobre cambieranno radicalmente il loro stile di gioco e spiegano il come e il perché lo faranno. Diversi lettori ci hanno chiesto di saperne di più, perciò eccoci qua. Allora, ragazzi, prima di tutto, potete raccontarci brevemente la storia di Terre Spezzate?
Dunque, ci proviamo. Terre Spezzate è nata nell'estate del 2005. Siamo partiti con l'idea di riuscire ad avere un gioco un po' più realistico, con un livello estetico più alto, una maggiore verosimiglianza, sia dal punto di vista proprio scenografico, visivo, sia anche dal punto di vista delle storie e delle situazioni.
Al momento, quanti giocatori partecipano mediamente ai vostri eventi?
Cambia, diciamo, da evento a evento, direi tra 90 e 100. Ogni anno facciamo almeno due o tre eventi che vanno sopra le 100 persone.
Come cambierà Terre Spezzate da ottobre? Cosa potete dirci?
Ma che cercheremo di rivoluzionare, in primo luogo il nostro personale approccio come organizzatori agli eventi live e di proporre un tipo di gioco diverso sia ai nostri giocatori sia ai LARPer italiani che magari già giocano in modo simile a quello che noi vorremmo proporre e propugnare, sia chiunque abbia voglia di provare. Abbiamo scritto un manifesto per esporre le nostre idee, che sono nate, se proprio vogliamo dirlo, prima diciamo da una lettura della scena LARP internazionale, ma anche italiana, e di come vengono organizzati i live al di fuori di quello che potremmo chiamare lo scenario mainstream fantasy italiano, in cui ci siamo anche noi in questo momento. E poi anche nel nostro specifico caso, mio e di Francesco, di aver toccato con mano, giocandolo, come si può organizzare un live cosiddetto nordico e cosa dà in più e di diverso rispetto a quella che è la nostra esperienza.
Come riassumereste in poche parole il vostro manifesto 2013, che è il documento in cui annunciate la vostra svolta?
Dunque, abbiamo espresso la nostra volontà di cercare di fare un nuovo salto in avanti, se vogliamo, di cercare di fare un gioco più immersivo, più verosimile, più realistico, più incentrato sui personaggi, in cui i giocatori sono più protagonisti dell'azione di quanto purtroppo non avvenga in molte campagne fantasy. Un gioco un po' magari anche più maturo come temi. Un gioco in cui il regolamento non sia, diciamo, la struttura portante del sistema di quello che accade, ma sia sostanzialmente trasparente e minimale. Quindi anche un gioco che possa essere goduto al 100% da chi viene anche una volta sola.
E invece, come riassumereste in poche parole il vostro documento che ha fatto più scalpore, cioè le 42 tesi di Paderna, che ha scritto il Bardo in uno stile, diciamo, piuttosto provocatorio?
Dunque, queste 42 tesi sono un elenco e una stigmatizzazione di tutti i difetti e tutte le aberrazioni che negli anni ho visto in tutte le campagne o le sessioni di LARP a cui ho partecipato, e di quei difetti che in particolare fanno percepire la nostra attività come un po' sfigata o non artisticamente degna. E lo scopo è sia farle risaltare che riderci sopra, fondamentalmente. Non bisogna sicuramente trascurare l'aspetto ironico e autoironico di questo documento, ecco.
Il vostro stile di gioco è rimasto sempre più o meno lo stesso al 2006 e ora lo rivoluzionerete improvvisamente? Oppure c'è stata un'evoluzione graduale che goccia dopo goccia ha portato come sbocco finale al manifesto 2013 e alle 42 tesi?
Diciamo che il manifesto nuovo vuole essere un punto di rottura e vuole essere un cambiamento organico e rivoluzionario pensato interamente come nuovo approccio al gioco. Nuovo per noi almeno.
Come hanno reagito alla vostra svolta i vostri giocatori abituali?
Le reazioni sono state varie, ci sono stati pochi giocatori che si lamentano in maniera accanita e sistematica. La maggior parte ha uno scetticismo ottimista, nel senso che non è convinta interamente di quello che faremo, ma ci dà il beneficio del dubbio dicendo: beh, per 7 anni ci avete fatto divertire, probabilmente non siete diventati scemi da una notte con l'altra, quindi vediamo quello che succederà. E poi ci sono anche alcuni entusiasti.
Sì, abbiamo anche una quota di entusiasti, insomma, non nascondiamola, diciamo.
Potete raccontarci invece quali reazioni avete suscitato all'esterno della vostra associazione?
Certo, a me sembra che all'esterno siamo stati percepiti forse ancora meglio che all'interno. Le 42 tesi hanno generato pochissime controversie rispetto a quelle che potevano essere le aspettative per un testo così polemico, e spesso sono state accolte con simpatia o divertimento sia da chi magari è un giocatore abituale o addirittura scafato, un veterano che ha visto tante cose nella sua carriera di LARPer, sia da chi invece non aveva mai giocato, non conosceva o non conosce quasi niente del gioco di ruolo dal vivo ed è stato comunque incuriosito e stimolato da questo.
Invece chi si è adirato è perché non ha preso le tesi per quello che sono, quindi un documento generico scritto ovviamente senza pensare a chi lo sta leggendo, ma come attacchi personali, e quindi sono giustamente sentiti offesi e insultati da me. La cosa mi fa molto piacere perché vuol dire che ho raggiunto il mio scopo, e insultandoli magari anche loro inizieranno a pensare e a riflettere su quello che stanno facendo e soprattutto perché lo stanno facendo. Io non voglio assolutamente che giunga alla conclusione che io ho ragione e loro torto, ma che almeno si chiedano: ma perché mi piace avere questa cosa, avere questi martelli da guerra alti 50 metri che non si possono vedere?
E d'altra parte, se altre realtà che organizzano come noi o diversamente da noi esponessero le proprie idee, non dico i trucchi del mestiere, ma la filosofia che c'è dietro, e
spiegassero meglio il tipo di gioco che fanno e perché lo fanno,
sarebbe secondo me utile per tutti. Mi pare che in Italia si faccia tantissimo e si pensi molto poco a quello che si fa, in particolar modo forse si dica molto poco quello che si fa.
Secondo voi la scena LARP mainstream detto tra molte virgolette, in Piemonte e in Lombardia, è pronta per il tipo di live descritto nel manifesto 2013?
Secondo me chiunque può essere pronto per il tipo di live descritto nel manifesto 2013. Non vorrei dare l'impressione che noi descriviamo un gioco che sia difficile o impegnativo da fare, anzi se vogliamo è il contrario, cioè immaginiamo un gioco che sia più diretto e più facile. Quindi io penso che la scena LARP piemontese, lombarda e in generale italiana sia troppo piccola rispetto a quello che potrebbe e dovrebbe essere. Noi speriamo di ingrandirla. Penso che la scena LARP si formi, venga formata anche dalle cose che uno organizza e che uno propone.
Per quanto mi riguarda invece, paradossalmente avremo più problemi a coinvolgere questa scena mainstream, che in realtà, come dice Lupo, è molto ridotta, che invece a coinvolgere nuovi giocatori, persone che non sono mai avvicinate all'ARP perché lo vedevano questa attività un po' di nicchia, un po' stramba, che comunque non hanno preconcetti che devono essere demoliti o stili di gioco a cui sono morbosamente affezionati. E per quanto mi riguarda è quello il mio target privilegiato. Adesso poi Lupo e Chiara pensano in maniera diversa, ma secondo me le uniche difficoltà che avremo a far passare il nostro nuovo modello di gioco le avremo con chi gioca già da tanto, con chi è fossilizzato su un'idea.
È probabile.
In un gioco competitivo come quello che avete propugnato finora è naturale che si formino strettissime alleanze tra personaggi, che di fatto sono anche alleanze tra giocatori. Non temete che, nonostante tutti i vostri sforzi, queste alleanze tra giocatori di fatto continueranno a esistere, magari trasferendosi su personaggi che non avrebbero motivi in-game per collaborare, danneggiando quindi il gioco immersivo che vorreste vedere i vostri eventi da ottobre in poi?
Noi in generale, in tutti gli anni passati, abbiamo avuto una politica che incoraggiava le persone a giocare contro i loro amici. Cioè, se tu hai un amico con cui ti piace giocare, fai in modo che lui nel gioco sia il tuo nemico giurato o un personaggio con cui comunque ti trovi a interagire in un modo anche più imprevedibile. E avendo noi abbandonato completamente ormai da molti anni l'idea del personaggio come alter ego che rimane per anni e anni, come ciascun giocatore ha il suo personaggio che è un po' il suo avatar all'interno dell'associazione, abbiamo abbandonato completamente questo. E quindi già nella campagna attuale i personaggi cambiano, le alleanze si rimischiano, nel senso che i personaggi vengono giocati per un certo periodo, un anno, due anni a seconda, poi si cambia personaggio e quindi uno si ritrova in una nuova squadra, se vogliamo. Questo frantuma molto le alleanze fuori gioco tra giocatori.
Secondo alcuni LARPer, a partire dalla rivoluzione di ottobre, proporrete eventi con poco spazio per la creatività e il contributo attivo dei partecipanti. C'è chi addirittura vi ha messi nello stesso calderone con il teatro e con eventi fondamentalmente teatrali come le cene con delitto. Cosa rispondereste a chi vi fa queste critiche?
Che non sanno leggere.
No, secondo me è vero che chi paragona il gioco di interpretazione con il teatro vuol dire che non ha idea di cosa sia né il teatro né il gioco di ruolo, nel senso che sono due attività molto diverse. Il gioco che noi faremo sarà sicuramente meno recitativo rispetto a quelli che sono gli standard del gioco di ruolo fantasy di massa in Italia e anche del nostro gioco precedente.
Ma io credo, cioè, sinceramente, che loro stiano criticando un aspetto che non hanno assolutamente capito. Questa critica di spostarsi verso il teatro viene dal fatto che abbiamo già annunciato che i personaggi saranno scritti dallo staff, con il chiaro intento di metterli al centro della scena, di far sì che ogni legame sia importante, di far sì che non siano questi personaggi creati nel nulla, che è come quando si vita un parco divertimenti, aspettano che arrivi un personaggio esterno, di solito un PNG, a dargli una quest per spingerli ad agire, ma che agiscano mossi dai loro desideri, dalle loro paure, da quello che vogliono.
Cioè, perché secondo me molte persone, non conoscendo, non comprendendo l'interpretazione, la confondono con la recitazione. Cioè, nel teatro uno studia una parte e studia una tecnica per comunicare delle emozioni al pubblico, quindi uno studia la dizione, la voce, la gestione degli spazi, dell'attenzione del pubblico, quello che è. Invece nel gioco di ruolo, anche il gioco di ruolo di interpretazione pura, il senso è vivere per se stessi l'esperienza di quello che si fa. Aggiungo anche che noi non ci siamo mai definiti attività teatrale, sono altri che lo fanno, molte altre associazioni o gruppi descrivono il gioco di ruolo come una forma di teatro interattivo o un'attività ludico-sportiva di interazione teatrale o altri eufemismi del genere che sembrano l'operatore ecologico, insomma.
Altri LARPer ancora dicono che in un live è giusto lasciare chiunque la possibilità di giocare il personaggio che vuole, nello stile che vuole. Quindi, secondo queste persone, voi sbagliate a pretendere che tutti giochino nello stesso modo, a prescindere che sia competitivo, immersivo o altro. E tanto più sbagliate a impedire uno spilungone di giocare un nano o a proibire martelli da guerra giganti, che in realtà peserebbero una tonnellata, o gli scudi alti 2 metri. Cosa rispondereste a questi giocatori?
Secondo me, in generale, il gioco di ruolo dal vivo è un'attività sociale, non è un'attività autistica dove ciascuno fa quello che vuole su binari paralleli. Il gioco parallelo lo fanno i bambini sotto i 3 anni, se non sbaglio. Il senso del gioco di ruolo dal vivo, no? Nel senso profondo, è comunque l'interazione sociale con gli altri partecipanti e quindi avere una visione condivisa di quella che è la fiction del gioco, di quella che è la storia, l'argomento, il genere, se vogliamo, in cui si svolge il gioco e di come venga giocato. Ed è a questo che servono sostanzialmente i regolamenti e le associazioni e le ambientazioni, a fare in modo che tutti i partecipanti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Io non apprezzo assolutamente, non credo nel gioco, nei giochi calderone dove chiunque fa quello che vuole, che si è inventato, e sono una specie di teatro dell'assurdo, di scenario onirico in cui si incontrano personaggi che non hanno nulla a che fare gli uni con gli altri.
Nonostante la svolta nello stile di gioco, continuerete a fare live fantasy, in particolare manterrete la vostra storica ambientazione. Come mai?
Cioè, diciamo che non c'era un particolare motivo per cambiare completamente tutto quello che facevamo. In particolare, cambiare le idee è facile, ma cambiare tutti i materiali e tutta l'esperienza non è così facile. Secondo noi non c'è niente di male a fare dei live fantasy, ci piace il Medioevo, ci piacciono i giocatori che abbiamo, i costumi che hanno e che abbiamo noi. Quindi diciamo che non è stato mai veramente in discussione l'idea di dire da domani buttiamo via tutto quello che abbiamo, smettiamo di usarlo e facciamo solo più live 007 con gli occhiali scuri e la pistola col silenziatore, insomma.
Però magari una volta uno potremo
anche sì, ma c'è anche una questione di umiltà, e cioè noi comunque siamo i primi ad aver fatto autocritica, intendo noi organizzatori e sceneggiatori degli eventi live che saranno, e poiché appunto stiamo cambiando completamente approccio, mantenere almeno un aspetto di questi eventi che organizziamo, su cui siamo ferrati, ci sembrava la cosa più furba, almeno per cominciare.
Per non improvvisarsi totalmente, diciamo.
Cosa rispondereste a chi critica questa scelta dicendo che il fantasy per sua natura, anche nelle ambientazioni con poca magia come la vostra, è poco adatto a un gioco veramente immersivo?
Ma intanto è che noi ci poniamo come innovazione, ovvero nel panorama del gioco di ruolo fantasy l'immersionismo non è mai stato veramente esplorato in Italia, mentre invece live contemporanei, più piccoli, investigativi, horror, molti altri generi hanno già, cioè, sono strade già battute da altri organizzatori, per cui non sarebbe stata una grande sfida, mentre invece questa tutto sommato lo è in un suo modo.
Credo inoltre che per mantenere la possibilità di avere sia fantasy sia immersionismo, bisogna, quando si scrive online, quando si scrive un'ambientazione, mantenere quegli aspetti del fantasy e solo quelli che possono essere rappresentati in un live. Quindi certo, non prendere qualunque ambientazione e tentare tramite folli artifici di rendere tutte le creature o tutte le palle di fuoco scintillanti di questo strano mondo live, ma scriverlo apposta perché la magia e il soprannaturale che esiste in questo mondo fittizio sia rappresentabile con i mezzi a disposizione degli organizzatori di LARP. E questa sia la cosa fondamentale in cui molti, se non quasi tutti, i live fantasy italiani sbagliano e tentano di rappresentare delle cose completamente irrappresentabili.
Oggi, sull'onda del successo del telefilm, nascono diversi live ambientati esplicitamente nel mondo di Game of Thrones, tra cui una campagna molto seguita proprio nella vostra zona. Come mai invece la vostra ambientazione è solo ispirata alle opere di Martin?
È perché non sapevamo che il telefilm avrebbe avuto così successo.
Dunque, per tante ragioni, sì, una è quella che hai appena detto, e cioè noi non ci immaginavamo un buon ingresso del re senza dei cavalli. Non potevamo certamente rappresentare i draghi né le navi che attraversano il mare e vanno alle città libere, né numerosi elementi che Martin descrive,
o la barriera enormi.
O città enormi e così via. E pensavamo che l'ambientazione di Martin fosse molto interessante perché finalmente si focalizzava, almeno nei primi libri, sui drammi umani, sull'ambizione umana e a cosa ti porta, e non tanto all'eroismo del salverò il mondo ponendomi al dio malvagio tramite la spada di Ktor.
Quindi, sui 20 anni, non sui 12.
E quindi ci aveva interessato molto il mood, e quindi questo lo abbiamo tenuto.
Ma se poteste tornare indietro, fareste la stessa scelta oppure utilizzereste direttamente l'ambientazione di Game of Thrones?
Io credo che avremmo tenuto l'ambientazione di Game of Thrones, nel senso che il vantaggio in termini di popolarità e visibilità sarebbe stato innegabile, e quindi avremmo avuto comunque più persone, avremmo fatto conoscere il gioco di ruolo dal vivo a più persone. E poi anche perché in effetti utilizzare un'ambientazione condivisa e conosciuta è un modo molto facile per fare sì che i giocatori siano tutti sulla stessa lunghezza d'onda, per fare sì che tutti conoscano l'ambientazione e anche le aspettative del genere, lo stile, la situazione. Secondo me col senno di poi, diciamo, non solo riferito al nostro caso, ma in generale, spesso è un errore, finisce per essere un errore la ricerca dell'ambientazione originale rispetto a utilizzare qualcosa di già noto, di già affermato.
Perché nessuno la legge, più che altro.
Avete intenzione di proporre in futuro altri live, magari one shot, con ambientazioni diverse?
Ma sicuramente sì, cioè adesso per il nostro primo evento in questo senso, l'evento che facciamo a ottobre, il 18, 19, 20 ottobre, in un castello vicino a Piacenza, il famoso castello di Paderna, già citato nelle 42 tesi di Paderna. E quello sarà un evento molto diverso da quelli che siamo abituati a fare, e penso onestamente anche abbastanza innovativo per gli standard italiani. Poi in generale negli anni a venire non vogliamo porre limiti alla nostra creatività, alla nostra voglia di sperimentare, quindi sicuramente nel 2014 almeno un evento in un'ambientazione, in uno scenario radicalmente diverso dalla fantasy lo faremo.
E come si chiama il vostro evento di ottobre? C'è un sito internet?
La Fortezza dei Vinti, www.fortezzadeivinti.it.
Sì, senza l'articolo, www.fortezzadeivinti.it. Comunque se cercate Fortezza dei Vinti su Google ci siamo solo noi, è un'espressione che non esiste.
Bene, allora speriamo di vederci alla Fortezza dei Vinti. Per adesso ci salutiamo e grazie mille per averci concesso questa intervista.
Grazie a te.
Grazie a te, Andrea.
Grazie, ciao.
Ciao.
Ciao.